Per iniziare vi leggo due virgolettati. Questo è uno dei quintetti più talentuosi della storia dell'NBA. New York Times. Non solo ci aspettiamo che vincano il titolo, ma che lo facciano all'insegna dei record. ESPN. Queste sono soltanto due delle previsioni che la stampa specializzata aveva prodotto alla vigilia della stagione NBA 2012-2013. Riguardavano entrambe la stessa squadra, i Los Angeles Lakers. Chi ricorda bene quell'annata sa già di cosa stiamo per parlare. Chi invece ha la memoria corta, non seguiva l'NBA o semplicemente aveva di meglio da fare, può allacciarsi le cinture, perché quello che stiamo per raccontarvi è uno dei fallimenti più fragorosi della storia della Lega. Campioni NBA nel 2010 agli ordini di Phil Jackson, semifinalisti di conference un anno più tardi, sempre guidati da Coach Zen, i Lakers avevano iniziato la loro trasformazione nella stagione 2011-2012, con Mike Brown in panchina. Il tutto dopo aver visto sfumare, per volontà di David Stern, la trade che avrebbe portato a Los Angeles, sponda giallo-viola, Chris Paul. La semifinale di conference, persa contro gli Oklahoma City Thunder, futuri finalisti, era parsa una buona base da cui ripartire, pur con alcuni tasselli da sistemare. Il primo, e forse il più importante, nel ruolo di playmaker, quello di CP3 appunto. Dopo anni improntati sull'attacco a triangolo, caro a Jackson e Tex Winter, l'introduzione della Princeton Offense, voluta da Mike Brown, richiedeva un play di caratura leggermente diversa rispetto a Ramon Sessions e Steve Blake. Il secondo invece riguardava il centro titolare. Andrew Bynum era reduce dalla sua migliore stagione in carriera per punti e rimbalzi. Ma a preoccupare i Lakers c'erano due motivi che poco avevano a che fare con il suo talento. La prospettiva di perderlo in caso di mancato rinnovo del contratto e alcune grosse preoccupazioni sulle condizioni delle sue ginocchia. L'11 luglio i Los Angeles Lakers annunciano di aver chiuso una trade con i Phoenix Suns. Steve Nash arriva in giallo-viola in cambio di due prime scelte e due seconde scelte. Già da qualche anno l'ex MVP deve convivere con problemi alla schiena. Capita di frequente di vederlo seduto o addirittura sdraiato sul parquet durante le soste in panchina. Ha compiuto 38 anni, il passo non è quello degli anni in cui riusciva a dominare la Lega, ma rappresenta certamente un upgrade rispetto alla stagione precedente. Il 10 agosto, un mese dopo la firma di Nash, arriva un altro scambio. Stavolta è un terremoto per la Lega. Sono coinvolte quattro squadre. Gli Orlando Magic, che ricevono sei giocatori, tre prime scelte e una seconda scelta. I Denver Nuggets, che acquisiscono Andre Iguodala. I Philadelphia 76ers, che abbracciano Jason Richardson ed Andrew Bynum. L'elemento principale sacrificato dai Lakers per arrivare a Dwight Howard. Migliore difensore dell'anno dal 2009 al 2011. Miglior rimbalzista dal 2008 al 2010, miglior stoppatore nel 2009 e nel 2010. Howard arriva con due grossi punti interrogativi nonostante il curriculum. La ripresa fisica dopo l'infortunio, che lo aveva costretto a saltare quasi metà stagione, e il futuro contratto. Howard, infatti, è in scadenza a fine anno e potrà valutare le offerte da free agent. I Lakers, in sostanza, decidono di fare all-in. Una stagione ai massimi livelli per dare l'assalto al titolo e poi si vedrà. Nello scambio arrivano anche Earl Clark e Chris Duhon. A posteriori l'unica scelta azzeccata si rivelerà quella di scaricare Bynum, che giocherà solamente 26 partite in carriera dopo la trade prima di ritirarsi. Gli addetti ai lavori sono certi che i Lakers possano diventare l'alternativa ai Miami Heat di LeBron James, Wade e Bosch. Il paragone più ricorrente, però, non lascia ben sperare. Si torna infatti con la mente ai Lakers della stagione 2003-2004, quella dell'arrivo di due futuri Hall of Famer come Karl Malone e Gary Payton, in aggiunta a Kobe e Shaquille O'Neal. quella squadra, teoricamente inavvicinabile dai rivali, e che avrebbe dovuto riportare il titolo a Los Angeles dopo il passaggio a vuoto dell'anno precedente, quello post-Frippitt, aveva infatti perso in finale NBA contro i Detroit Pistons. Una squadra creata su presupposti praticamente opposti, con uno star power inferiore ma con 5 giocatori calati perfettamente nei rispettivi ruoli. E i tifosi Pistons, ripensando a quella line-up con Billups, Hamilton, Prince e i due Wallace, probabilmente devono provare a nascondere la commozione. Ben Wallace, hold the hardware as the Pistons are the NBA champions. I Lakers partono male, con un record di 1-4 che porta la dirigenza a licenziare immediatamente Mike Brown, anche sull'onda di una pre-season di sole sconfitte. Una scelta che sin dai primi momenti sembra a dir poco affrettata. Ma sul tavolo ci sono troppi interessi e motivi di potenziale scontro. La Princeton offense non sembra ideale per questo roster. Il front office sente la pressione per le sconfitte e il contratto di Howard in scadenza impone risultati per convincere il centro a rifirmare con i Lakers. I tifosi premono per il ritorno di Phil Jackson, ma coach Zen chiede tempo per pensarci. Il board pensa di non avere tutto questo tempo a disposizione e ragiona d'impulso, facendo firmare un pluriennale a Mike D'Antoni. Rispetto a Brown, e anche rispetto a Jackson, è una rivoluzione. D'Antoni è un coach che ama i ritmi alti. L'uomo che con i Phoenix Suns aveva codificato la filosofia del 7 second or less. Avendo a disposizione un play visionario come Steve Nash e un roster di giocatori in grado di mangiarsi il campo in transizione. Le gambe del canadese non sono più quelle di una volta, la schiena neanche a parlarne, ma la prospettiva di inserire un coach di questo tipo, soprattutto per giocare situazioni di pick and roll in grado di agevolare le ricezioni dinamiche di Howard, teoricamente sembra filare, ma c'è un elefante nella stanza. Dwight Howard non è l'unico lungo di spicco dei Lakers, che sotto contratto hanno ancora un professore del gioco come Pau Gasol. L'ipotesi di far convivere i due nella filosofia di D'Antoni è a dir poco impraticabile, a meno di non voler snaturare il catalano, costringendolo a rinunciare ai suoi giochi in post per confinarlo dietro l'arco. D'Antoni non arriva subito, perché è costretto ai box da un intervento al ginocchio. In panchina si siede l'assistente Bernie Bickerstaff, che ottiene 4 vittorie in 5 partite e rimette il record in equilibrio. First half. Power to the rim. Take it out into Kobe. Corner 3. To beat the clock. Nash looking, gets in the paint, off one foot. Per parlare di questa terrificante stagione dei Lakers, però, non si possono non menzionare gli infortuni. Quello che doveva essere uno dei quintetti più talentuosi della storia della NBA, infatti finirà per iniziare effettivamente soltanto 7 partite, tutte perse tra l'altro. Gasol chiuderà la stagione con sole 49 presenze. Fu un'estate dalla fascite plantare e da problemi di varia natura. Nash si fermerà a 50, infilando infortuni di ogni tipo. Lo stesso Howard, pur mettendo insieme più di 70 presenze, gioca tutta la stagione risentendo ancora dell'infortunio alla schiena. Un problema così grave che aveva colpito anche i nervi. Quando sentivo il dolore alla schiena, la situazione era talmente grave da farmi perdere la sensibilità alla gamba. La sentivo come se fosse morta. D'Antoni prova a giocare con i quintetti, dà fiducia a elementi che avrebbero dovuto essere soltanto marginali, come Clark e Morris, e cerca di sfruttare, per quanto possibile, l'esperienza di Jamison, uno dei pochi a restare sano per tutta la stagione. Ma la squadra non convince e il record rimane a lungo negativo, mettendo in dubbio anche l'accesso ai playoff. Ma oltre agli infortuni, a frenare i Lakers c'è un problema che non ha a che fare con ossa e muscoli. Ci sono troppi galli nel pollaio. Kobe Bryant è il leader indiscusso della squadra, una stella che aveva fatto fatica a scendere a patti con una delle personalità più dominanti della Lega come Shaquille O'Neal, e che di certo non può accettare di condividere il suo trono con Dwight Howard. Dal canto suo, l'ex Magic era arrivato a Los Angeles convinto di poter diventare il giocatore di riferimento dei Lakers a livello offensivo, rivendicando una quantità di possessi in post basso che, detto in maniera brutale, non corrisponde alla sua qualità nel gioco in post. Un eccesso di confidenza nei propri mezzi, a voler essere generosi. Uno scontro di personalità di questo tipo diventa manna per i giornali di Los Angeles, che sguazzano nelle difficoltà dei giallo-viola. Il 7 gennaio 2013 la stampa inizia a parlare di uno scontro fisico avvenuto tra Bryant e Howard dopo la partita giocata il giorno di Capodanno contro i Sixers. Kobe prova a ridimensionare l'accaduto, pubblicando su Twitter una fotografia di una finta scazzottata tra lui e Howard sotto gli occhi divertiti di Mike D'Antoni. Ma la realtà è che tra i due non scorre buon sangue. Non andavano d'accordo e non riuscivano a risolvere questo problema. Non sapevano come mettere da parte le proprie divergenze e pensare soltanto al basket. Non si piacevano. Tutti noi avremmo dovuto fare qualcosa di diverso. Avrei potuto alzare la voce e dire: ragazzi, parliamone. Tutto quello che poteva andare storto lo ha fatto. I due viaggiano quasi senza guardarsi. Ognuno pensa al suo score senza ragionare di squadra. 3 giorni prima del presunto scontro di Capodanno, Howard aveva lanciato i primi allarmi in pubblico. Dobbiamo giocare come ci piace. Anche se non vogliamo essere amici fuori dal campo, qualsiasi cosa succeda, una volta in campo negli spogliatoi, dobbiamo rispettarci. Le 3 sconfitte di inizio gennaio portano i Lakers sul 15-18 di record. Poi, piano piano, le cose sembrano aggiustarsi. La partita numero 63 della stagione è quella che porta, per la seconda volta in stagione, i Lakers ad avere un record positivo. Ed è un clinic di Kobe Bryant, che fa 41 punti, 12 assist e 6 rimbalzi, con cui chiude il match. Il Black Mamba ricuce lo strappo con i Toronto Raptors e mette in fila una serie di giocate sensazionali nei minuti finali di una partita poi vinta all'overtime. Sta giocando da mesi sopra il dolore. Nel mese di marzo il minutaggio supera i 40 minuti di media pur di garantire ai suoi un posto ai playoff. Il 30 marzo supera Will Chamberlain per punti realizzati in NBA. Il 12 aprile, allo Staples Center, arrivano i Golden State Warriors. Il record dei Lakers, a partire dal 20 febbraio, giorno di un successo sui Boston Celtics, è di 17 vittorie e 8 sconfitte. La squadra sembra pronta per i playoff, ma la realtà è che non è ancora finita. Pur con 1000 problemi tecnici e di chimica, i Lakers sono in corsa per la post-season e nessun avversario vorrebbe veramente incontrarli. La partita con Golden State è tirata e Kobe inizia a sentire fastidio già nel terzo quarto, ma non può lasciare il campo, non in questo momento. E a 3 minuti dalla fine, dopo un duello con Harrison Barnes, rimane a terra. Non riesce a poggiare il piede perché ha il tendine d'Achille lesionato. Si presenta comunque in lunetta per portare i suoi in parità a quota 109 e poi lascia il campo. L'infortunio è gravissimo e non gli costa solo i playoff, ma anche parte della stagione successiva. E di fatto un finale di carriera ancora più glorioso di quanto immaginabile. Quella è la stagione a cui sono più legato. Ho giocato la miglior pallacanestro della mia carriera. Un'annata tribolata, che stava improvvisamente diventando interessante, torna ad assumere i contorni dell'incubo. I Lakers vincono le ultime 2 gare di regular season contro San Antonio e Houston e si presentano ai playoff con il 7° record della Western Conference. Il successo contro gli Spurs forse illude in parte l'opinione pubblica perché i Nero Argento sono proprio i rivali dei Lakers al primo turno. Le addette ai lavori si aggrappano alla possibilità, da parte dei giallo-viola, di mettere in difficoltà gli Spurs sotto canestro con Gasol e Howard. Oltre alla presenza di Nash, abituato ai playoff ben più dei suoi predecessori. Ma non c'è storia. San Antonio fa valere il peso del pronostico nelle prime 2 gare casalinghe. Poi la serie si sposta allo Staples Center. In gara 3, il già fragile castello dei Lakers va in 1000 pezzi. Il meno 31 finale è la peggior sconfitta interna nella storia dei playoff per i giallo-viola. Gara 4 completa lo sweep. Howard viene espulso ed il disastro è completato. In estate, Howard decide di rifiutare l'offerta dei Lakers, accasandosi a Houston da free agent. Kobe Bryant salta praticamente tutta la stagione successiva, perché rientra l'8 dicembre, ma si fa male 9 giorni più tardi. Steve Nash è tormentato dalla schiena e lascia il basket a fine anno. Anche se l'assicurazione introdotta nel contratto consentirà alla franchigia di rientrare di circa 14 dei 28 milioni pattuiti. Il 14 marzo la squadra è già fuori dalla corsa playoff. Il record è un disastroso 27-55 che regala ai Lakers la 7ª scelta al draft successivo. Ma Julius Randle si farà male al debutto stagionale. Delle 4 pick cedute nella trade per arrivare a Steve Nash, Phoenix non otterrà poi granché, ma riuscirà comunque, con un gran colpo di genio, a scambiare la numero 57 del 2013, Alex Oriaki, visto anche in Italia con la maglia dell'Orlandina, per arrivare a Isaiah Thomas. Sono tutte piccole conseguenze delle scelte prese nell'estate del 2012, l'inizio di quella che sarebbe diventata una delle peggiori stagioni nella storia dei Los Angeles Lakers.